07 settembre 2022. Frank Drake, uomo che cercava di ascoltare gli alieni. Dilie Billing, sfratto scientifico americano. Frank Drake, fondatore della ricerca di intelligenza extraterrestre, SETI, fotografato nella sua casa di Aptos, in California, il 27 febbraio 2015. Ramin Rahimian per il Washington Post via Getty Images. Frank Drake, l'eminente radioastronomo che nel 1960 condusse la prima ricerca di intelligenza extraterrestre, Search for Extraterrestrial Intelligence SETI, intorno ad altre stelle, è morto venerdì nella sua casa vicino a Santa Cruz, in California. Aveva 92 anni. La figlia, la giornalista scientifica Nadia Drake, ha condiviso la notizia sul suo sito web. Un titano in vita, ha scritto, papà lascia un'assenza titanica. Frank ha fondato un intero campo di studi, ricorda l'astrofisico Andrew Semyon, direttore del Berkeley SETI Research Center dell'Università della California a Berkeley. Ha svolto un ruolo cruciale nel creare il quadro di riferimento attraverso il quale possiamo applicare gli strumenti dell'astronomia e della fisica per comprendere e rispondere alle domande esistenziali. Ma non ha mai perso la sua umiltà e generosità. Quando i nostri discendenti tra qualche secolo si guarderanno indietro, credo che classificheranno Frank tra i più grandi scienziati mai esistiti. Paul Horowitz, fisico e professore emerito della Harvard University che Drake guidò sul campo negli anni 70, lo ricorda come un gigante meraviglioso e gentile nel campo del SETI. Spesso gli scienziati sono competitivi, litigiosi ed estremamente protettivi nei confronti del loro territorio. Frank era l'esatto opposto di tutto questo, proprio esemplare nel modo disinteressato in cui praticava la scienza. Nato a Chicago il 28 maggio 1930, Drake è cresciuto nel quartiere South Shore della città. Suo padre, ingegnere chimico, e sua madre, casalinga, non erano devoti, ma hanno cresciuto Drake e i suoi due fratelli più piccoli nel rispetto del fondamentalismo battista. In seguito ha raccontato che questo gli ha permesso di apprezzare maggiormente i diversi modi di vivere e di essere, e di provare per tutta la vita un'avversione per la religione organizzata. Nessuno dei suoi genitori sembrava avere un'idea di come divertirsi, almeno secondo me, ha ricordato in un libro di memorie del 1992, scritto insieme alla scrittrice scientifica Dava Sobel. L'interesse di Drake per la vita extraterrestre è iniziato all'età di 8 anni, suscitato dall'immaginazione di pianeti alieni sparsi nell'universo dopo che il padre gli aveva detto che il nostro non era l'unico mondo nello spazio. Ha alimentato questa scintilla con visite occasionali al Museo della Scienza e dell'Industria, a pochi isolati dalla chiesa di famiglia. Drake si è laureato in ingegneria alla Cornell University nel 1952. Nell'ambito del programma ROTC della Marina Militare degli Stati Uniti, prestò poi servizio per 3 anni come ufficiale elettronico a bordo dell'incrociatore pesante USS Albany. Dal 1955 al 1958, come studente e dottorando della Harvard University, ha studiato radioastronomia sotto la guida di Cecilia Payne-Gaposchkin, l'astrofisica pioniera famosa per aver proposto correttamente che le stelle fossero composte principalmente da idrogeno ed elio. Dopo aver conseguito il dottorato, Drake ottenne un posto di astronomo al National Radio Astronomy Observatory di Green Bank, in West Virginia, dove è iniziata la sua carriera scientifica. La ricerca di Drake di trasmissioni elettromagnetiche da parte di civiltà cosmiche lo catapultò nella fama mondiale, ma non fu il suo unico lavoro significativo. Drake realizzò anche la prima mappa radio del centro della Via Lattea e contribuì a scoprire intorno a Giove regioni di intensa emissione di radiazione analoghe alle fasce di Van Allen della Terra. Drake fu tra i primi a misurare la temperatura e la densità dell'atmosfera rovente di Venere. Tra i suoi numerosi incarichi ufficiali c'è stato quello di direttore dell'osservatorio di Arecibo con sede a Porto Rico, che per decenni è stato il più grande radiotelescopio del mondo, e per tutta la vita lavorativa ha insegnato e fatto da mentore a generazioni di giovani ricercatori. Al di fuori della scienza, i suoi interessi comprendevano la vinificazione e la coltivazione di orchidee. I 3 risultati di ricerca più importanti di Drake risalgono a un periodo di produttività legata al SETI che va dall'inizio degli anni 60 alla metà degli anni 70. Il primo risale al 1960, quando utilizzò l'antenna parabolica di circa 26 metri del National Radio Astronomy Observatory a Green Bank per cercare segnali radio da eventuali alieni loquaci nelle vicinanze di Tau Ceti ed Epsilon Eridani, due delle nostre stelle più vicine e più simili al Sole. Drake battezzò lo sforzo di due mesi Progetto Hoffman come la serie di libri per bambini del mago di Hoff, poiché entrambi riguardavano fantastiche terre lontane abitate da esseri esotici. Anche se decenni prima Nikola Tesla e Guglielmo Marconi avevano entrambi cercato di sintonizzarsi su trasmissioni radio aliene, quelle osservazioni relativamente rozze riguardavano presunti marziani, non abitanti di sistemi planetari lontani, rendendo Hoffman la prima campagna SETI moderna. Non produsse alcuna prova dell'esistenza di alieni, anche se una volta un segnale proveniente da un aereo ad alta quota fece scattare un falso allarme, il primo di molti per l'allora nascente campo. Se si guarda agli esperimenti SETI via radio oggi, tutti stanno ancora continuando il progetto Hoffman, sottolinea Seth Shostak, astronomo senior del SETI Institute di Mountain View, in California, dove Drake ha lavorato per più di un quarto di secolo fino al suo pensionamento nel 2010. Lo fanno con attrezzature enormemente più avanzate e con molti più obiettivi, ma l'esperimento in sé consiste nel cercare segnali a banda stretta provenienti dal cielo. E questa è stata un'idea di Frank. Il secondo contributo fondamentale di Drake arrivò appena un anno dopo il progetto Hoffman, nel novembre 1961, in occasione di un incontro su invito di scienziati dell'ITE per discutere le prospettive del SETI. In apertura dell'incontro, Drake svelò un'equazione per stimare il numero di civiltà rilevabili nella Via Lattea. I sette fattori interconnessi dell'equazione costituivano una scala ascendente di incognite sempre più grandi, che andavano da stime ben limitate dei tassi di formazione delle stelle a congetture istruttive sulla prevalenza di pianeti abitabili, a speculazioni azzardate sul numero di mondi portatori di vita e sulla longevità delle culture tecnologiche. L'aveva ideata per guidare l'agenda dei tre giorni di riunione, sperando di coinvolgere i partecipanti, tra cui un giovane ricercatore post-dottorato di nome Carl Sagan, per aiutarli ad affinare i valori. Ma la sua cosiddetta equazione di Drake è diventata anche una forza dominante che ha plasmato tutti i futuri sforzi del SETI, nonché un potente riflesso dei nostri pregiudizi e delle nostre ipotesi sulla natura della vita e dell'intelligenza nel cosmo. Ha resistito alla prova del tempo, mi ha confidato Drake in un'intervista del 2011. Non ho mai dovuto cambiare i fattori, anche se ho modificato alcune loro definizioni. E ho ricevuto molti suggerimenti per aggiungere altri fattori, come quello per i politici. La terza impresa di Drake risale al 1974, dopo che la sua stella nascente lo aveva portato a ottenere un posto di ruolo alla Cornell University, nonché la direzione del National Astronomy and Ionosphere Center, che gestiva l'osservatorio di Arecibo. Dopo aver supervisionato 3 anni di lavori per aumentare la sensibilità della parabola gigante e dotarla di un nuovo potente sistema radar, durante la cerimonia di inaugurazione del novembre 1974 Drake utilizzò la struttura per trasmettere un segnale radio verso M13, un ammasso stellare distante più di 22.000 anni luce. Nei 1679 impulsi di frequenza della trasmissione era codificato il messaggio a recibo di Drake, una serie di pittogrammi che illustravano, tra l'altro, la struttura a doppia elica del DNA, le dimensioni della figura umana e la posizione della Terra nel sistema solare. La trasmissione durò meno di 3 minuti, ma alla sua specifica lunghezza d'onda brillò più del Sole un fattore 100.000, offrendo un briciolo di speranza che in qualche modo, da qualche parte, qualcuno là fuori potesse rilevarlo e decifrarlo. La parabola dell'osservatorio di Arecibo, larga circa 305 metri, cioè abbastanza grande secondo i calcoli di Drake, da contenere 350 milioni di scatole di cornflake, è tragicamente crollata alla fine del 2020, tra accuse di mancanza di fondi e incuria. Potrebbe ancora essere ricostruita, ma anche in caso contrario, la sua trasmissione epocale continuerà a viaggiare incessantemente nel vuoto. Il messaggio di Arecibo è stato il tentativo di segnalazione interstellare più lontano di Drake, ma non è stata né la prima né l'ultima volta che è stato coinvolto in un lavoro del genere. Nel 1972, collaborando con Sagan e l'allora moglie di Sagan, Linda Salzman Sagan, Drake progettò la targa Pioneer, un messaggio pittorico che fu imbullonato alle navicelle interstellari Pioneer 10 e 11 della NASA e che comprendeva le illustrazioni di un uomo e di una donna nudi, oltre a una mappa cosmica destinata a ricondurre le origini delle sonde alla Terra. Questo fu il primo messaggio fisico inviato fuori dal Sistema Solare. Nel 1977, insieme a Sagan e alla scrittrice Anne Druyan, che in seguito avrebbe sposato Sagan, nonché all'artista John Lomborg e allo scrittore scientifico Timothy Ferris, Drake contribuì alla progettazione del Voyager Golden Record. Questo messaggio in bottiglia interstellare contenente una raccolta curata di immagini, suoni e saluti dalla Terra fu lanciato a bordo delle sonde Voyager 1 e 2. Se non fosse stato per Frank, non ci sarebbe stato il disco Voyager, ricorda Druyan, perché è stata sua l'idea di registrare messaggio su un disco fonografico anziché in un'altra forma per contenere tutte le informazioni. La ricerca di ET e il futuro del radiotelescopio di Arecibo e Billings. Allo stesso modo, se non fosse stato per Drake, il campo stesso del SETI potrebbe avere un aspetto molto diverso oggi. All'epoca in cui Drake condusse il progetto Hoffman, la ricerca di segnali radio era solo una delle numerose strategie proposte per trovare civiltà cosmiche. Civiltà cosmiche. L'astronomo e ingegnere Ronald Bracewell suggerì che gli scienziati avrebbero dovuto cercare sonde e altri manufatti qui nel nostro sistema solare. Il fisico Charles Stubbs, il cui lavoro ha portato all'invenzione del laser, pensava che il laser sarebbe stato una base migliore per la comunicazione interstellare e quindi l'obiettivo ottimale per il lavoro del SETI. Il teorico Friedman Dyson ha ideato un modo per trovare anche le culture tecnologiche più silenziose, che secondo lui potrebbero essere individuate cercando gigantesche strutture di raccolta dell'energia che potrebbero costruire intorno alle loro stelle di origine. Secondo Jason Wright, astronomo della Penn State University e direttore del suo Centro per l'Intelligenza Extraterrestre, il fatto che il SETI via radio sia diventato lo standard di fatto è dovuto in parte non solo all'acume scientifico di Drake, ma anche alla sua abilità nel fare spettacolo. Ciò che mi colpisce davvero del progetto Hoffman, dell'equazione di Drake e dei messaggi interstellari è che in ogni caso Frank era assai consapevole del potere della dimostrazione, dice Wright. Ecco perché il suo nome è illustre, perché è legato a questi esperimenti iconici che hanno catturato l'immaginazione del pubblico e attirato l'attenzione di filantropi, della NASA e così via. Personalmente, non trovo nulla di più allettante del pensiero che i messaggi radio di civiltà aliene nello spazio stiano attraversando i nostri uffici e le nostre case proprio ora, come un sussurro che non riusciamo a sentire, ha scritto Drake con il tipico gusto sobrio nella prefazione al suo libro di memorie del 1992. Trovare altre civiltà cosmiche, pensava, era un modo per vedere la storia del futuro, poiché qualsiasi civiltà che gli esseri umani avrebbero potuto individuare sarebbe stata molto più antica e avanzata della nostra, offrendo un'anteprima dei nostri possibili destini. Il periodo trascorso alla Cornell era ormai quasi un decennio prima. Nel 1984 aveva lasciato il freddo nebbioso di Ithaca nello stato di New York per i climi più soleggiati della California, assumendo incarichi prestigiosi all'Università della California a Santa Cruz e al SETI Institute, appena costituito. Entrambi sarebbero rimasti le sue principali affiliazioni accademiche per il resto della sua vita. Nello stesso libro, egli notava trionfalmente che la NASA aveva appena destinato circa 100 milioni di dollari a un importante sforzo decennale per il SETI. Dopo anni di permanenza ai margini della scienza legittima, SETI aveva finalmente ottenuto l'accettazione del mainstream. Per Drake, SETI sembrava sul punto di ottenere la sua più grande vittoria, il rilevamento legittimo di segnali provenienti da una civiltà extraterrestre e la prova che non siamo soli. Questa scoperta, di cui mi aspetto di essere testimone prima dell'anno 2000, cambierà profondamente il mondo, scriveva. Invece, le reazioni del Congresso, il Parlamento degli Stati Uniti, portarono alla cancellazione del programma meno di un anno dopo. Iniziò così la lunga permanenza del SETI senza un centesimo di finanziamento federale americano dedicato alla ricerca di civiltà aliene, una situazione che ha iniziato a cambiare solo negli ultimi anni dopo che la NASA ha ricominciato a destinare minuscole frazioni del suo budget agli studi SETI. In quei tempi difficili, Draghi e altri luminari del SETI facevano sempre più affidamento sui finanziamenti della nascente classe di super ricchi tecnologi della Silicon Valley, molti dei quali erano stati ispirati a intraprendere carriere scientifiche e ingegneristiche dal progetto Hoffman e da altre entusiasmanti imprese della prima era spaziale. Se non fosse stato per Frank, sarei ricchissimo, scherza l'astronomo Dan Wirth, Imer della UC Berkeley, che prima di diventare un frequente collaboratore di Drake ha avuto a che fare con Steve Jobs e Steve Wozniak nel Homebrew Computer Club dei primi anni 70. Mentre gli altri frequentatori del Homebrew progettavano e vendevano i primi computer per casa, grazie a Frank ho passato il mio tempo a capire come utilizzare i primi chip per gli esperimenti SETI. Questi sforzi hanno portato Wirth Imer a cofondare nel 1999 SETI Home, uno dei primi e più riusciti progetti di citizenship, che usava l'informatica distribuita e i cicli di CPU di riserva dei volontari per cercare segnali nei dati SETI archiviati. Un forte sostegno è arrivato anche da Paul Allen, cofondatore di Microsoft Corporation, che ha destinato decine di milioni di dollari al SETI Institute. Il tutto è culminato nell'Allen Telescope Array a 42 paraboloidi di Hutt Creek in California, che ha iniziato a funzionare e a condurre vari studi legati al SETI nel 2007. Questa tendenza filantropica continua oggi con Breakthrough Listen, un ambizioso programma SETI finanziato dal multimiliardario russo-israeliano Yuri Milner e guidato dal direttore del SETI di Berkeley, Semyon, che è stato uno degli ultimi protetti di Drake. Mentre il progetto Hoffman si sintonizzava periodicamente su due stelle su un singolo canale, Breakthrough Listen si rivolge a milioni di stelle, osservandole su decine di miliardi di frequenze con sensibilità adatte a rilevare anche alcune forme di modeste e involontarie fughe di radiazioni da società aliene nascoste. Tutto questo è stato incrementato dalla crescita esplosiva della conoscenza degli esopianeti, che dopo le prime scoperte all'inizio degli anni 90 riempiono ormai a migliaia i cataloghi degli astronomi. La maggior parte delle prove disponibili suggerisce che la grande ricerca di Drake potrebbe non essere vana. I dati indicano che la maggior parte delle stelle ospita un seguito di mondi. E le leggi della probabilità impongono che da questa innumerevole schiera di stelle una frazione debba essere abitabile, simile alla Terra e ricca di vita. In linea con l'equazione di Drake, una frazione ancora più piccola deve ospitare altre menti che guardano il cielo con soggezione dal loro isolatissimo trespolo planetario, chiedendosi se anche loro sono soli. Eppure i cieli rimangono silenziosi. A parte una manciata di segnali candidati, eventi allettanti, ma sospetti, che non si sono mai ripetuti e che potrebbero facilmente essere semplici rumori astrofisici, SETI non ha trovato la sua preda a lungo cercata. Credo che si possa dire che finora è stato un gigantesco fallimento perché non abbiamo ancora trovato nulla, spiega Horowitz. Ma che viaggio meraviglioso! E almeno per me tutto ci riporta a Frank. Troveremo mai una risposta, qualche segno scintillante di vita intelligente dall'altra parte dei golfi interstellari o addirittura intergalattici? Drake ovviamente lo pensava, come mi disse una volta, questo credo è stato solo l'inizio. La gente presume che in qualche modo abbiamo monitorato l'intero cielo a tutte le frequenze per tutto il tempo, ma non siamo ancora stati in grado di fare nulla di tutto ciò. Anche se avessimo puntato nella giusta direzione e avessimo ascoltato alla giusta frequenza, la probabilità che un messaggio ci venga trasmesso mentre stiamo guardando non è certo molto alta. Abbiamo giocato alla lotteria usando solo pochi biglietti. Oltre alla figlia Nadia Drake lascia la moglie di 44 anni Amal Shakashiri Drake, la figlia Leila Drake Fossek, i figli avuti da un precedente matrimonio Steve Drake, Richard Drake e Paul Drake, il fratello Bob Drake e 7 nipoti tra figli dei suoi figli e figli di fratelli. La sua scomparsa è stata preceduta da quella della sorella Alma Quigley.